Mautino, se ti è avanzato un po' di tempo, magari non sai bene cosa fare, è probabile che si sia aperta una posizione alla commissione doping del Ministero della Salute.
Sì, Dici che però è la M di Mautino viene prima della P di Parisi.
Giusto, sì, dovrebbe essere Beatrice Mautino Parisi, per essere sicuri che il ministro nomini proprio te.
Che pasticcio, Megnetti, che pasticcio.
Mamma mia, che imbarazzo anche. Quindi raccontiamo questa svista, se vogliamo essere generosi, del Ministero della Salute e poi del suo responsabile principale, che è il ministro Orazio Schillaci.
In pratica, nel decreto di nomina del presidente di questa commissione, che doveva essere Attilio Parisi, almeno così si diceva, aveva fatto anche del lavoro proprio preparatorio, un esperto del settore, qualcuno nel ministero, non il ministro ovviamente, ma certo, qualcuno che ha poi scritto proprio fisicamente il decreto, e si è confuso. E visto che il Parisi più famoso è il premio Nobel Giorgio Parisi, ha scritto Giorgio Parisi.
Pensa se scriveva Ether Parisi, perché a questo punto poteva succedere.
Tutto è possibile, forse tutto. Ancora più famosa in effetti di Giorgio. Vedi. E comunque è successo che il premio Nobel a questo punto ha ricevuto una notifica via mail che non ha aperto, perché sarà impegnato, oberato e chissà quante ne riceve, però nel frattempo la notizia aveva iniziato a circolare, al ministro è anche stato chiesto conto di questa cosa, dicendo ma cosa c'entra il premio Nobel Parisi, e lì forse un po' di imbarazzo, un po' il non sapere tanto bene cosa fare, perché cosa fai, dici ho sbagliato, era l'altro, e il ministro ha abbozzato, ha detto vabbè, ma sì, un premio Nobel ci sta sempre bene, qualcosa del genere.
L'importante è che abbia il titolo, poi se il titolo è quello che serve per la commissione è un altro discorso. Insomma, poi alla fine Parisi ha declinato la richiesta, quindi ha deciso di non mettere ulteriormente in difficoltà il Ministero della Salute, gli aveva riconosciuta una certa eleganza nell'aver risposto dicendo che non era interessato, e la faccenda si è conclusa un po' lì, anche perché comunque il Ministero era nella difficoltà di dover dire a Parisi guarda che abbiamo sbagliato, non pensavamo proprio a te ma a un altro Parisi.
E comunque con questa credo che il ministro Schillaci abbia superato il ministro Lollobrigida, che da un po' di tempo non ci regala niente per le nostre introduzioni, e quindi benvenuto al nuovo ministro più citato in Ci vuole una scienza, Orazio Schillaci.
E intanto oggi parliamo di piante senza fotosintesi, di floppy disk da salvare e dell'unico vero rimedio contro l'influenza. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino, e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Allora Mautino, iniziamo con una cosa facile, e cioè le piante fanno la
fotosintesi.
No, cioè sì, come no? Ma non tutte le piante la fanno,
Ma piantala!
Ardito gioco di parole, guarda che comunque è vero, ci sono piante che non fanno la fotosintesi, si chiamano micoeterotrofe, e la rivista Science ha dedicato di recente proprio un ampio reportage a uno degli scienziati che più le ha studiate, perché effettivamente non è che siano così conosciute fuori da certi giri.
E anche fuori dal Giappone forse, perché parliamo del giapponese Kenji Suetsugu, che ha raccontato di essersi appassionato a queste piante proprio da piccolo. Era in gita con i suoi genitori nella foresta primordiale di Kasugayama, vicino alla città di Nara, dove si va in vacanza, che ci sono i cervi, no? Comunque, Suetsugu ha raccontato a Science di aver notato, proprio quando era in quella gita, un gruppo di fiori delicati che sembravano fatti di vetro, con degli steli e dei fiori bianchi traslucidi. Li chiamavano in giapponese, ma noi lo diremo in italiano, fiori fantasma.
E oggi Suetsugu è un botanico all'Università di Kobe, quindi sempre in Giappone, e a quelle piante ha deciso di dedicare sostanzialmente tutta la sua vita. Ne ha descritte 39 specie e ha anche rivoluzionato la comprensione della loro biologia e poi anche del modo in cui si riproducono. E visto che sono davvero particolari e sono anche un po' controintuitive rispetto alle cose che impariamo a scuola, proviamo a conoscerle anche noi.
Le micoeterotrofe sono delle piante che traggono l'energia, quindi il carbonio e gli altri nutrienti, da altri organismi, in particolare dai funghi del suolo. Micoeterotrofe significa proprio questo, quindi traggono energia e nutrimento da altro, quindi eterotrofe, e in particolare dai funghi, mico.
E allora, prima di proseguire, dicevo anche prima degli studi a scuola, facciamo un breve ripasso di cosa sia poi la fotosintesi, quindi tirate fuori tutto il sussidiario a pagina.
Leggiamo. Ecco. Dicesi fotosintesi clorofilliana, il processo biochimico per mezzo del quale le piante, però anche altri organismi, non è specifico delle piante, producono delle sostanze organiche, principalmente carboidrati, a partire dall'anidride carbonica atmosferica e dall'acqua in presenza di luce solare.
E se entriamo un po' più nel dettaglio, quando la luce del sole colpisce una foglia, penetra all'interno delle cellule e raggiunge i cloroplasti, che sono degli organelli specifici delle cellule vegetali che contengono, tra le altre cose, le molecole di clorofilla. E poi queste molecole si comportano come delle antennine che ricevono il segnale della luce e lo passano alle vicine, accumulando energia man mano in una lunga catena che finisce con l'attivazione di alcune molecole di clorofilla, diciamo un po' più speciali delle altre, che permettono poi di passare al livello successivo. E detto in questo modo, ci vorrebbe quasi la musichetta dei videogiochi a questo punto.
E in effetti, quando si studia la biochimica dei processi metabolici animali o vegetali, possiamo dire che la fede nell'evoluzione rischia di vacillare, perché è tutto talmente preciso, incastrato, che vabbè, comunque, no, non pensiamoci, anzi pensiamo ad avere sempre Darwin nel cuore. Tornando alla nostra fotosintesi, possiamo dire che con un po' di passaggi si arriva a quello che i biologi, i biochimici, i chimici chiamano il dannato ciclo di Calvin, che è un po' il cruccio di tutti gli studenti. E il ciclo di Calvin consente di fissare il carbonio, cioè di fatto di prenderlo dall'aria nella forma di anidride carbonica, CO2, e di renderlo in qualche modo solido, inserito all'interno del glucosio. Servono 6 molecole di CO2 per farne una di glucosio, che ha una formula bruta di C6H12O6. Per fare il glucosio, la cellula prenderà l'ossigeno e l'idrogeno mancanti da altre 6 molecole di acqua che trova lì al suo interno, con uno scarto che libera 6 molecole di ossigeno.
È quella cosa che poi gli studenti che hanno studiato poco dicono, che le piante espirano CO2, la trasformano in zucchero, quindi in nutrimento, e poi espirano l'ossigeno. Però per rispetto di Calvin abbiamo visto che le cose sono lievemente più complicate. Possiamo dire che la fotosintesi clorofilliana sia il mezzo principale usato dalle piante per nutrirsi, questo sì, ma non è l'unico, come ci dicevamo. Ci sono almeno 600 specie di piante che sono completamente micoeterotrofe e che usano quindi strumenti diversi per produrre l'energia, ma sono più di 33.000 le specie che sono micoeterotrofe, almeno nella fase iniziale della loro vita, durante la germinazione. Tra queste troviamo piante molto note, come per esempio le felci e le orchidee, quindi il fenomeno è abbastanza diffuso, almeno in una parte iniziale della vita della pianta.
Queste piante, invece di prendere il carbonio dall'aria, lo rubano. La rivista Science le definisce proprio delle piante ladre, quindi lo rubano dai funghi, intrecciando le loro radici con le ife filiformi dei funghi e assorbendo il carbonio che i funghi acquisiscono da alberi e da arbusti. I biologi evoluzionisti hanno trovato prove che la micoeterotrofia completa si è evoluta in modo indipendente più di 40 volte, quindi non c'è un antenato comune come spesso capita, però questa stessa funzione è spuntata più volte nel corso dell'evoluzione in specie anche molto diverse tra loro.
È probabilmente un adattamento alla sopravvivenza in foreste dense, dove la luce è scarsa e quindi la fotosintesi non è che si riesca a fare più di tanto. Però è innegabile che queste piante siano strane, per quanto in biologia poi si è abbastanza abituati alle stranezze. Giusto nella scorsa puntata, se vi ricordate, parlavamo di quelle formiche regine che clonano i maschi di una specie diversa con cui poi accoppiarsi, fanno anche delle cose un po' torbide. Insomma, vi invitiamo a recuperare l'episodio perché era davvero interessante.
Vero, infinite forme bellissime, scriveva Charles Darwin in chiusura dell'Origine delle Specie, e le piante micoeterotrofe sono decisamente tra queste. Suetsugu ne ha identificate diverse, dicevamo in apertura. Una di queste, la Monotropastrum crishimense, è un'orchidea che è presente solo nel Giappone occidentale, ha dei fiori rosa, uno stelo bianco latte, su cui si innestano poi le foglie. È una pianta molto rara, estremamente rara, che trascorre la maggior parte dell'anno sottoterra, e quando sboccia i fiori durano solo una settimana.
Suetsuko ha cercato queste piante e le ha osservate per più di un decennio, accumulando prove che alla fine poi gli hanno permesso di identificarle come una nuova specie 3 anni fa, nel 2022. E da allora i ricercatori hanno documentato solo 10 popolazioni con meno di 20 individui ciascuna, quindi bisogna andarla a cercare proprio con il lanternino. Del resto Suetsuko ha mostrato di avere pazienza e passione per queste piante e ha anche poi capito come fanno le mico eterotrofe a riprodursi. In passato si pensava che facessero affidamento sul vento per disperdere i propri semi, quindi come fanno altre piante, ma in questo caso parliamo di piante basse che difficilmente riescono a svettare e a sfruttare bene le correnti d'aria.
Suetsuko ha di nuovo raccolto dati e prove studiando 3 specie in particolare durante le loro brevi stagioni di fruttificazione. In 4 anni, quindi 4 anni di studio, ha utilizzato telecamere che venivano attivate dal movimento per raccogliere circa 190 ore di osservazioni notturne, dalle quali è emerso che il trasporto dei semi c'è, però non lo fa il vento, ma lo fanno gli insetti particolari della famiglia dei grilli, che mangiano i frutti carichi di semi di queste piante e poi li depositano una volta che li hanno digeriti in giro.
Altri insetti, dalle formiche ai coleotteri, sono responsabili del trasporto dei semi di altre piante. In altri casi ancora sono le piante stesse poi ad autoimpollinarsi, anche con strategie creative, probabilmente una risposta evolutiva alla scarsità di impollinatori nelle foreste profonde. Quindi ci si deve adattare, è il vero senso della parola. È chiaramente un settore molto di nicchia, questo qua, senza nessun tipo di prospettiva applicativa e concreto, almeno non riusciamo a immaginarlo adesso. È un tipo di studio della biologia alla sua massima potenza, no? Quello volto a conoscere il mondo in cui viviamo e descriverlo, che comunque non è una cosa da proprio. Ed è proprio in queste situazioni che viene fuori la passione degli scienziati, quelli propriamente detti, ma anche degli appassionati che, come dice Suetsuko, possono raggiungere livelli di competenza che poi sono paragonabili a chi magari ha studiato a lungo determinate cose. Lui lavora regolarmente con alcuni di questi appassionati che vanno in giro per foreste a mappare, fotografare, raccogliere campioni per il piacere proprio della scoperta. Poi su piante così rare magari anche un po' di caccia al tesoro.
Certo, e grazie alla collaborazione con questi appassionati Suetsuko ha scoperto diverse nuove specie e, per rispetto nei loro confronti, pubblica i suoi studi su riviste open access, quindi ad accesso aperto, non a pagamento, per permettere a tutti gli appassionati di queste piante micoeterotrofe di leggere gli studi e di condividerli e quindi di diffondere ulteriormente la conoscenza, un po' come fanno i grilli.
Oh Mautino, ascolta qua,
Ah, Mignetti, quanti ricordi. La giovinezza, le prime incursioni su internet, quelle lunghe attese.
Sì, decisamente. Il suono del primo modem davvero non si scorda mai. Oggi siamo sempre connessi, però una volta in effetti sono passati più di 30 anni per navigare in un certo senso su internet. Ci dovevi proprio andare con un affare che traduceva da analogico a digitale usando la tua linea telefonica, proprio archeologia informatica.
E poi mezz'ora per scaricare una singola immagine, la canzone, mamma mia che tempi.
Pensa a scaricare un'intera puntata di Ci vuole una scienza, quanto ci sarebbe voluto. Comunque, continuiamo nell'operazione nostalgia perché volevo farti sentire anche questo.
Ecco, questo mi sa subito di tesi di laurea, ricerca all'università, i floppy disk, sembra che siano quelli che parlano, la televisione, il tubo catodico,
la radio.
Chissà tra l'altro dove sono finiti i miei floppy disk e che cosa c'è ancora sopra.
Già, proprio loro, prima dei CD-ROM e delle chiavette USB, se volevi salvare un file e portartelo in giro con te, usavi un floppy disk che di solito poi speravi non si smagnetizzasse o si rigasse nel trasporto, altrimenti eri fregato, arrivavi a destinazione e quel floppy disk non era più leggibile.
Sarei curiosa di sapere tra chi ci ascolta, chi se li ricorda e li ha usati. Spero tanti, perché altrimenti ci sentiamo troppo vecchi.
Esatto, sarebbe un ottimo modo per fare qualche analisi demografica su ascoltatrici e ascoltatori di questo podcast. Magari poi qualcuno di loro l'altro giorno era anche all'Università di Cambridge nel Regno Unito, nel caso fatecelo anche sapere.
Ma allora, forse un po' improbabile, però è vero che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici sanno sempre sorprenderci, per cui hai visto mai. Lo diciamo perché lo scorso 9 ottobre la biblioteca dell'Università di Cambridge ha organizzato un raduno un po' particolare dedicato proprio ai floppy disk, con esperti e anche strumentazioni per copiare i dati contenuti al loro interno in formati più moderni e che possono essere letti dai computer dei giorni nostri. Questo workshop era stato organizzato sia per recuperare recuperare i file sui floppy disk, sia per far conoscere Future Nostalgia, un progetto della Cambridge University Library per capire come recuperare e conservare i dati salvati sui floppy disk di tempi informatici ormai lontani, ecco.
Mettiamola così, i primi floppy disk furono sperimentati nella prima metà degli anni 60, quindi quando Mautino andava alle elementari.
Ma piantala!
E le versioni iniziali erano effettivamente flessibili, e da lì c'era il termine floppy in inglese, che vuol dire proprio questa cosa, è anche un po' onomatopeico. I primi modelli di questi floppy erano da 8 pollici, quindi di circa 20 centimetri di lato, erano belli grossi, ed erano stati introdotti tra gli altri da IBM, che all'epoca era una delle principali aziende informatiche del mondo. Poi nel corso dei decenni questi floppy avrebbero avuto diverse evoluzioni fino ad arrivare al formato che si ricordano più o meno tutti, no? Quello da 3,5 pollici. Quindi quasi 9 centimetri di lato, erano stati ideati da Sony e poi sarebbero diventati quasi uno standard.
Dentro all'involucro di plastica dei floppy c'è una lastra di plastica con la forma di un disco. Sulla sua superficie c'è un sottilissimo strato di ossido di ferro oppure di particolari leghe metalliche che serve per registrare fisicamente i dati a seconda di come vengono magnetizzati i suoi settori. Quando inserivi il disco nel drive, quindi nel lettore, uno speciale aggancio collegato a un motore faceva ruotare il disco magnetizzato leggendone il contenuto, e quindi quel rumore che abbiamo sentito prima era proprio questa azione qui.
Sì.
Tra l'altro molti poi col tempo sviluppavano anche una sorta di orecchio per capire se la lettura stava avvenendo, no? senza problemi, o se invece stava saltando fuori qualche inghippo.
Sì, sì, te ne accorgevi quando non stava riuscendo a leggere bene il disco, e non c'era niente di peggio, come dicevo anche prima, di portarti dietro sto floppy disk e poi scoprire che non poteva essere letto da un altro computer. Mm. E il problema era il metodo stesso poi di memorizzazione, che dipendeva dalla magnetizzazione, come hai detto tu, di questo disco, e quindi se il floppy entrava in contatto con qualcos'altro di magnetizzato, anche solo la calamitina della chiusura di una borsetta, beh, rischiavi che il contenuto diventasse davvero illeggibile, senza poi contare altri agenti perturbanti come la banalissima polvere. Anche in quel caso, se ci finiva qualche granello dentro, poi inserivi il floppy nel drive, questo iniziava a girare, si rigava tutto e ti ritrovavi anche in quel caso con un dischetto che non poteva essere letto. Insomma, era una vita difficile.
Infatti si facevano un sacco di floppy tutti uguali, sì, si conservavano.
Backup del backup.
Esatto, oggi tra salvataggi online e quant'altro non ci pensiamo nemmeno all'eventualità, no? di questo tipo, però all'epoca faceva parte del gioco e anche un po' del brivido, no? dell'informatica. Sui floppy disk più diffusi e comuni si potevano salvare poco meno di 1,5 megabyte di dati, che oggi ce ne faremo davvero poco, probabilmente un messaggio su WhatsApp. Pensate che la puntata che state ascoltando occuperebbe circa 30 floppy disk, quindi dovreste salvarla a pezzetti su 30 dischi, inserirli poi uno per volta, ricostruire il file sperando che tutti e 30 poi siano funzionanti, metterli anche in ordine.
Una bella fatica, erano in effetti poco pratici, però tra gli anni 80 e 90 sembrava qualcosa di così rivoluzionario, e tutto sommato ce li si faceva andare bene. Poi ovviamente c'erano altri supporti di memoria meno diffusi ma con maggiore capacità, e però erano anche belli costosi. Alla fine poi arrivarono le chiavette USB e le schede di memoria, che invece memorizzano i dati senza la necessità di far girare un disco, quindi con tutti i rischi che abbiamo visto nel farlo. Di floppy disk comunque ne furono usati miliardi, e molti di loro sono ancora in circolazione, sono soprattutto pieni di dati, spesso vecchissimi, e che non sono poi così semplici da estrarre.
E qui ritroviamo gli archivisti, le archiviste della biblioteca di Cambridge, che da qualche tempo sono al lavoro per recuperare dei documenti rimasti intrappolati dentro i floppy disk e che sono difficili da estrarre, o perché i floppy mostrano i segni del tempo, oppure perché i formati dei file non sono più compatibili con i programmi che usiamo oggi. La loro storia è stata raccontata recentemente da BBC Future, e possiamo dire che ha attirato subito la nostra attenzione, non solo per quell'effetto nostalgia, ma anche perché parlava di Stephen Hawking.
Eh sì, niente meno che lui. Hawking non ha bisogno di tante presentazioni, è stato uno dei più grandi fisici e cosmologi della seconda metà del Novecento, però era anche un formidabile divulgatore.
Sì.
Aveva una particolare forma di sclerosi laterale amiotrofica, quindi non si poteva praticamente muovere, e doveva comunicare con un sintetizzatore vocale che era ovviamente collegato a un computer. Non sorprende quindi che nel periodo in cui i floppy andavano per la maggiore ne fosse un assiduo utilizzatore. Li soprassollevava i suoi discorsi, le sue ricerche e anche i lavori che condivideva poi con i colleghi, soprattutto quando non era sempre semplice farlo per email. Ora molto di quel materiale è arrivato alla biblioteca dell'Università di Cambridge e bisogna trovare il modo di estrarre i dati da floppy di vario tipo e che hanno tanti decenni alle loro spalle.
Ci pensavo mentre leggevo l'articolo, però noi come specie, per quanto insomma, adesso sì, siamo consapevoli, no, di avere una memoria rispetto magari ai nostri antenati di tanto tempo fa, però non è che ci fidiamo tantissimo di questa memoria, no? Sappiamo che possiamo dimenticarci le cose, quindi praticamente da sempre cerchiamo dei sistemi esterni per conservare i ricordi, che sia una pietra da scolpire, un papiro, no, su cui disegnare dei simboli, una pergamena, un foglio di carta oppure appunto un supporto digitale. E a ogni passaggio ci siamo chiesti se ci fossero dei sistemi di memorizzazione esterni più affidabili e duraturi.
E sì, anche perché come ci insegna la storia, le grandi biblioteche possono andare a fuoco e se vanno a fuoco va a fuoco con loro anche una grande quantità di informazioni. Compenso però, al di là di questi disastri, la carta è sempre lì accessibile, no? Il formato non cambia, al massimo il modo in cui sono scritte le cose dentro. Consultare gli scritti di Isaac Newton quindi in un certo senso era più immediato rispetto al lavoro che devi fare con gli archivi di Stephen Hawking.
Io avevo delle foto delle vacanze salvate sui floppy che
vai a sapere, esatto. Devi andare a Cambridge, vedi?
Magari sì, non sarebbe male. Comunque su quei floppy disk di Stephen Hawking non c'erano le foto delle vacanze, o magari c'erano anche quelle, però di fatto quello che interessa agli archivisti di Cambridge è che lì sopra c'erano molti appunti, quindi cose utili, no? Che ci interessa sapere di Stephen Hawking. I floppy più vecchi erano da 5,25 pollici ed erano compatibili con il sistema operativo DOS.
Quanto tempo?
Gli altri da 3,5 pollici sono un po' più recenti, ma hanno sopra dei file che non è sempre semplice leggere. Quindi le persone che lavorano in biblioteca si sono dovute un po' industriare e si sono messe alla ricerca di vecchi computer, quindi sono andati sulle aste online, dai robi vecchi, sperando di trovarne di funzionanti per accedere proprio a quei file. A volte si trova un PC che si accende quasi così per magia dopo decenni, altre volte invece la ferraglia che trovi al mercatino non collabora e quindi niente, rimani tagliato fuori.
Eh sì, è davvero anche in questo caso una ricerca al tesoro e non è ovviamente un lavoro che si fa solo a Cambridge, molti altri archivi sono nella stessa situazione e si mettono poi in contatto con appassionati e collezionisti che magari possono dare una mano a trovare dei computer che siano adatti. Aggiungiamoci poi anche che per lungo tempo gli standard in informatica erano pochi perché tante aziende si facevano concorrenza cercando di far prevalere i loro formati oppure ne usavano di proprietari, col risultato che i file non potevano essere condivisi facilmente. Non si tratta quasi mai di problemi insormontabili, ma può capitare di trovare un floppy con sopra file realizzati con un particolare editor di testo che non esiste più o che è molto difficile da riprodurre su un computer moderno che ha un'architettura diversa.
E poi c'è forse la questione più urgente di tutte, cioè che i floppy non durano in eterno. Come abbiamo visto, già le basi di partenza non erano solidissime. Col passare del tempo i dischi tendono a smagnetizzarsi, la plastica si degrada, i meccanismi si inceppano e per questo alla biblioteca di Cambridge, come in altri archivi, si stanno studiando soluzioni e magari anche qualche protocollo da condividere sul modo migliore per trasferire i dati su memorie più moderne. In molti casi la priorità è proprio il trasferimento dei dati in modo da averceli al sicuro e poterci poi lavorare con più calma per estrarre le informazioni che contengono.
Eh sì, alla fine si riduce tutto a questioni di retrocompatibilità, che è una faccenda su cui si discute praticamente da quando esiste l'informatica. No? Il concetto indica la caratteristica che consente a un sistema nuovo di andare d'accordo con le versioni vecchie, un po' come se uno smartphone dei giorni nostri riuscisse ancora a capire il linguaggio di un Commodore 64. Oggi c'è una maggiore sensibilità o comunque ci sono maggiori accorgimenti per rendere possibile questa retrocompatibilità, però farlo sui sistemi che sono brevettati e sotto licenza non è semplice e può anche essere molto costoso. E allora finiamo anche questo blocco di nostalgia informatica, un po' come il nome del progetto della biblioteca dell'Università di Cambridge, ricordando che ci sono spesso gruppi di appassionati che si ritrovano per far funzionare vecchi computer o recuperare dati da supporti di memoria ormai obsoleti. Mi vengono in mente i nostri amici Ivrea, che fanno spesso quelle cose. Con una ricerca su Google fatela, perché potresti scoprire di avere qualcuno dietro casa che si occupa proprio di queste cose e che può essere anche ben contento di farvi recuperare quella foto fatta in quinta liceo e che il vostro compagno più nerd smanettone aveva già digitalizzato col suo primo scanner, tra l'invidia di tutti magari.
Certo, oppure recuperare almeno parte della mia vecchia tesi che è lì in qualche floppy disperso nell'armadietto. Con l'inizio di ottobre è cominciata la campagna vaccinale anti-influenzale per la stagione fredda a cavallo tra 2025 e 2026.
E quindi al fondo di questa puntata è arrivato il momento di ci vuole una scienza modalità servizio pubblico, no?
Sì, che poi forse lo siamo un po' sempre servizio pubblico, mi piace pensarla così.
Sì, effettivamente sì, ce lo scrivete anche spesso. E allora vi ricordiamo che se siete interessate o interessati a vaccinarvi, potete consultare il sito della vostra regione dove sono spiegati i dettagli per accedere ai vaccini. Le regole sono di solito simili tra regione e regione, però come vi diciamo spesso, da quando la sanità pubblica è uno spezzatino regionale, beh, insomma, ci possono essere delle differenze, a volte anche sorprendenti o poco simpatiche.
Bella questa immagine dello spezzatino, Magnetti. Tra l'altro basta osservare il calendario per accorgersene. Il primo ottobre hanno iniziato Lombardia, Sicilia, Toscana, Lazio, Veneto e Campania. Il 6 ottobre si è aggiunta l'Umbria, poi l'8 ottobre sono arrivate le Marche e la Puglia e così via. Poi nei giorni a seguire alcune regioni come la Liguria iniziano ancora più tardi, il 20 ottobre.
E come negli anni scorsi, il vaccino è gratuito per le persone che hanno più di 60 anni, per i bambini dai 6 mesi ai 7 anni, per le donne in gravidanza o che hanno partorito da poco e poi per le persone con problemi di salute cronici come il diabete, delle malattie cardiache o respiratorie o con problemi che sono proprio legati al sistema immunitario. E poi l'anti-influenzale è anche gratuito per chi fa particolari lavori, a cominciare ovviamente dal personale sanitario che è costantemente a contatto con persone che potrebbero essere malate.
Alcune regioni hanno comunque previsto che dopo qualche settimana dall'avvio delle vaccinazioni si possano vaccinare gratuitamente anche tutti gli altri. È il caso per esempio della Lombardia, che ha annunciato di farlo dallo scorso 13 ottobre, però appunto, come dicevamo prima, il modo più pratico è andare a controllare sul sito della propria regione e informarsi dal medico di medicina generale, che immaginiamo saprà darvi le informazioni necessarie.
Fino a prima della pandemia la questione del vaccino antinfluenzale non è che fosse così sentita dalla maggior parte delle persone, del resto che sarà mai un'influenza, no? Si diceva sempre così. Sperando di non essere troppo ottimisti, diciamo che forse ora c'è un po' più di consapevolezza sui rischi che comporta una malattia virale come l'influenza, soprattutto poi tra le persone a rischio che potrebbero avere complicazioni che si possono anche rivelare mortali. Siamo comunque un paese che ancora si vaccina poco contro l'influenza e ne paghiamo poi tutti le conseguenze, sia sulla salute, però sia anche economicamente, perché minore prevenzione si traduce in spese più alte per il Servizio Sanitario Nazionale, che anche in questo caso, come vi raccontiamo spesso, non è che se la passi benissimo.
A proposito di pandemia, l'antinfluenzale può essere fatto insieme al vaccino contro il coronavirus, che è stato aggiornato di recente per le varianti che stanno circolando in questo periodo. E anche qui trovate materiale informativo sul sito della vostra regione e sul sito del Ministero della Salute. Siamo un podcast scientifico e quindi non possiamo esimerci da dire due parole proprio sul concetto di base dei vaccini.
Ah, guarda, allora ribadirlo aiuta sempre. Allora, i vaccini servono per entrare in contatto con pezzi resi innocui di virus in modo che il nostro sistema immunitario impari a riconoscerli senza ammalarsi e intanto sviluppando le difese e serbandone poi una memoria. In questo modo così, se poi si entra in contatto col virus vero e proprio, il sistema immunitario, diciamo, ha già fatto i compiti e riesce ad affrontare meglio la minaccia, riducendo il rischio di ammalarsi e di sviluppare delle complicazioni. È una cosa quella di vaccinarsi che si fa da più di due secoli, se consideriamo lo sviluppo del primo rimedio contro il vaiolo che risale addirittura al 1796 e che in tutti questi anni, soprattutto poi nel Novecento, ha permesso di salvare milionate e milionate di vite.
E ricordiamo che quando si dice io voglio rinforzare le mie difese immunitarie prendendo l'integratore oppure la papaya o la qualunque, ecco, l'unico modo per rinforzare davvero le difese immunitarie è vaccinandosi, perché effettivamente si attiva il sistema immunitario e lo si allena a riconoscere il virus e quindi si è preparati di fronte al virus che arriva. E i vaccini, è vero che, come dicevi tu, hanno salvato milioni e milioni di vite, però possiamo anche dire che ci levano anche il fastidio, la noia della febbre, delle ossa che fanno male, no? Nel caso dell'influenza, che anche se siamo in salute e non abbiamo problemi che possano farci preoccupare se prendiamo un'influenza, però comunque ci levano giorni di lavoro o anche di divertimento.
Bene, Mautino, abbiamo finito anche questa puntata. Spero che nel frattempo non ti siano andati a fuoco altri pezzi della casa.
Lascia stare. Come tu sai, adesso sapranno anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, ho dato fuoco alla cucina, letteralmente.
Vedi, andare a fare i ritiri per cucinare, poi dopo torni a casa e bruci la cucina.
Sì, in realtà stavo facendo un banale soffritto, però è successo qualcosa e in un attimo c'erano fiamme in tutta la padella e Mamma mia. Sulla cappa, che si è completamente bruciata, e per spegnere l'incendio ho dovuto prenderla a martellate.
Spegnere gli incendi col martello non è una cosa che consiglieremmo in questo podcast scientifico, meglio usare gli estintori o le coperte fatte apposta, però ti sei salvata, questa è la cosa importante.
Sì, sì, mi sono salvata e la prima cosa che ho fatto il giorno dopo è stata comprare appunto le coperte tagliafuoco e adesso comprerò anche l'estintore, ho rinnovato l'assicurazione, insomma ho fatto tutte quelle cose che avrei dovuto fare prima. Noi parliamo spesso di preparedness, quindi arrivare preparati ai disastri, ecco, serve.
Serve, come dicevamo anche prima, facendo prevenzione col vaccino, è sempre un po' la stessa solfa.
Eh già.
Se volete scriverci potete farlo a ciuvoleunascienza@post.it con suggerimenti, consigli, critiche o anche complimenti, siamo sempre ben contenti di riceverli.
Vi ricordiamo di attivare le notifiche in modo da essere pronti quando esce la nuova puntata di Ci vuole una scienza, e se volete potete regalare questa e tutte le altre puntate schiacciando sull'apposito tastino a forma di regalo.
E noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao!